se chiamiamoli illuminati, iniziati, questi spiriti arrivano a un livello in cui non tornano più a far bene all'umanità, quindi non si rincarnano più? Oppure, per capire meglio la domanda, dove sono finiti? Adesso che è sempre più difficile trovare questa profondità di spirito che nel passato si legge in tanti libri di Aristotele, Giordano Bruno e quello che è Steiner e tutti gli altri.
Allora, io adesso dico le cose a modo mio, ovviamente. La domanda si riferisce a figure di spicco nell'umanità, grandi menti, geni, e io direi, siccome non abbiamo il tempo, ogni domanda meriterebbe almeno una mezz'ora, però riassumiamo le cose. L'evoluzione si divide in due parti. La prima metà, l'uomo è ancora bambino nella sua coscienza, quindi la prima metà ha una conduzione dal di fuori. Quindi le grandi menti, i grandi guru sono coloro che conducono gli esseri umani dal di fuori. La conduzione dal di fuori è logica, ha un senso per l'uomo soltanto se prima o poi, e più presto è meglio è, sparisce per fare il posto alla conduzione dal di dentro. Il senso di ogni pedagogia è che se il maestro fa le cose come si deve, rende il suo discepolo sempre più autonomo e poi deve sparire. Quindi una mamma che è necessaria in eterno è una catastrofe in eterno. Avete capito che mi riferivo alla Chiesa Cattolica, vero? Perché vuole essere in eterno la mamma. E allora gli uomini devono essere in eterno i suoi bambini. Invece la legge evolutiva di ogni mamma, anche se non lo vuole, è che dopo essere stata mamma, se non muore prima, diventa nonna. Ci sono delle nonne che lo sono, ma non se ne sono ancora accorte di esserlo. Però lo sono, se non sono morte prima. Mi pare che la Chiesa Cattolica sia una nonnina che non si è ancora resa conto delle sue rughe, che è nonna. Ma questa è soltanto una riflessione mia. Allora, il Logos è l'esempio archetipico, il fenomeno archetipico della conduzione da fuori che sparisce. E dice, il Logos dice, è importante che io vada, cito il Vangelo di Giovanni, è necessario che io sparisca, altrimenti lo Spirito Santo non può venire. Lo Spirito Santo è il Logos interiorizzato, individualizzato, e il Logos fuori, via. Allora tu dici, oh, e dopo 2000 anni si presenta il super guru Rudolf Steiner, di nuovo uno dal di fuori che... Diciamo che da un secolo a questa parte c'è un grosso fraintendimento nei confronti dell'antroposofia. La maggior parte dei cosiddetti antroposofi hanno frainteso il fenomeno Rudolf Steiner. Hanno pensato che il senso di Rudolf Steiner fosse che lui è un maestro. Una cosa orribile, orribile, il tempo dei maestri è finito. Il testo fondamentale dell'antroposofia è la filosofia della libertà. E la filosofia della libertà ti dice: questa scienza dello spirito per te vale soltanto nella misura in cui tu ci metti i tuoi pensieri, punto e basta. Quindi il fenomeno Steiner, l'essenza del fenomeno Steiner, il Cristo ha fatto il passaggio tra uno che c'è ancora e poi è sparito. Steiner non si è neanche presentato. Il senso delle sue conferenze è: di queste conferenze per te c'è soltanto ciò che tu pensi e tu capisci. E Rudolf Steiner non c'entra nulla. Il fissarsi sulla persona di Rudolf Steiner è anti-antroposofico. Abbiamo di nuovo l'autorità, abbiamo di nuovo... Quindi l'essenza della scienza dello spirito sono, se volete, potenzialmente i contenuti di verità, però per quanto mi riguarda, per ogni individuo, questi contenuti di verità sono potenzialmente, per me, contenuti di verità. Sono scritti su un libro, non mi importa nulla, cioè, sui libri c'è scritto tante cose, diventa per me un pensare vivente nella misura in cui io, leggendo la filosofia della libertà, faccio cammini di pensiero. Quindi l'essenza dell'antroposofia è fa sparire Rudolf Steiner e metterci il tuo pensiero. Io in ogni pagina che leggo di Rudolf Steiner ricevo un calcio nel sedere quando avrei la tentazione di credergli, un calcio nel sedere. Perché ogni pagina mi dice, guarda che di quello che qui c'è scritto per te vale soltanto ciò che tu macini col tuo pensare, il resto non ti riguarda. Pare che vada tutto bene, eh? Pare che vada tutto bene. Ci siamo. Com'è? Pietro Arcati è quello che aumenta la dose dei calci nel sedere quando le persone vengono a rendersi. Tante volte l'abbiamo detto, io qui parlo a ruota libera, ma è così logico per ognuno di voi. Il senso. Per oggi la situazione è ancora più difficile in un certo senso, quindi ancora più bella. Rudolf Steiner aveva il compito di buttarli lì questi pensieri, come per noi sono percezioni, come elemento da macinare. 100 anni dopo il nostro compito è ancora più difficile, perché adesso vi confesso dove è la difficoltà. Quando io vengo a fare una conferenza, il problema, l'assillo, non è tanto cosa voglio dire, perché lì ce ne sarebbero di cose da sciorinare, la scienza dello spirito è di una ricchezza infinita. Ciò che mi rende difficile la cosa, ed è bene che sia difficile, è in che modo esprimo le cose, stamattina avete un esempio, in modo che nessuno mi creda qualcosa. Le devo esprimere in modo tale che non possano essere credibili. O afferri tu o lo capisci, allora è cosa tua, oppure per te non c'è. Quindi l'importante è di presentare, di esprimere, di esporre le cose in modo tale che siano per natura non credibili. Guai se mi credete qualcosa. Devono essere pensabili. E se sono pensabili le posso pensare io, le possono pensare tutti. Ora, oggi esprimere le cose in modo tale che non c'è più nulla da credere a quello lì che parla, non è facile. Quindi dovete, perlomeno nell'intento, nella ricerca, c'è, e vi rendete conto, in fondo dopo un incontro, perciò anche in Germania è cosa di eccezione, non c'è quasi più nessuno che fa conferenze in pubblico, sulla base della scienza dello spirito, non si fida più nessuno, e nessuno che fa un dibattito. Io, dopo ogni conferenza, anche in Germania, sempre un dibattito. E il dibattito per me è ancora più importante di quello che devo dire io, perché quello che ho da dire io per me è noioso, perché lo so già in partenza più o meno, se tutto va bene. Invece diventa interessante quando il processo di pensiero salta fuori. Allora, quando tu dici hai fatto la tua domanda, l'importante per me non è tanto quello che tu dici, ma il tuo processo di pensiero, cioè le categorie che tu stai usando, e io posso agganciarmi al tuo pensiero, posso rendere accessibile quello che dico, i contenuti, al tuo pensiero in modo che diventa tuo, soltanto se entro minimamente nelle due categorie. E ogni persona è diversa, ogni persona è diversa. Quindi il bello della cosiddetta scienza dello spirito è che passiamo dal padre, che è la natura, al figlio. Cos'è il figlio? La facoltà del pensiero. la capacità del pensiero, pura grazia, puro amore. Perché l'uomo non si rende da sé capace di pensare. La facoltà del pensare ci viene data per grazia. E cos'è lo Spirito Santo? L'attualizzazione della facoltà del pensare. E questa è pura libertà. È lasciata a ognuno. Quindi la facoltà del pensare ce l'abbiamo tutti. L'elemento di uguaglianza della natura umana, della dignità umana, è che siamo tutti dotati in assoluto di facoltà, di capacità di pensare. Ma la libertà, attualizzare, il modo di attualizzare questa facoltà, è lasciato alla creatività di ognuno. Quindi tutta la scienza dello spirito, tutte le conferenze di Steiner, per quanto mi riguarda, sono pensieri potenziali da parte mia. Si appella, si riferisce alla mia facoltà di pensiero. Ma se io non l'attivo e comincio a credere a Rudolf Steiner, quello che dice, è uno snaturare il fenomeno. Tragico. Perché il credere ce l'abbiamo già da millenni, santa pace, allora resta nella Chiesa Cattolica se ti va di credere. Perché la scienza dello spirito è fatto per persone che godono il pensare molto di più del credere. Il credere è un sonnifero del pensare. Siamo sinceri, via. Credo ciò che non so pensare. Ma se lo so pensare, se lo capisco, se lo sviscio sempre meglio, è molto meglio che non credere. Quindi credere è un capitolare del pensiero per l'uomo moderno. Per il bambino va bene, il bambino può soltanto credere, non ha ancora la capacità di prendere posizione in chiave pensante. Quindi più diventiamo adulti nella coscienza, nel pensare, e più il credere, che era bello nella fase di infanzia, diventa anacronistico. Credere è bello per i bambini, pensare è meglio per gli adulti. E avete l'enorme, infinito tormento di mia madre, si è presa un enfisema polmonare, è morta di cancro, tutte preoccupazioni che lei soffriva in cameretta, una delle sue grandi preoccupazioni che diceva suo figlio, Pierino, ma perché non credi? Ma non sei capace di credere? E io le dicevo, mamma, tu, a te basta il credere, è una cosa molto bella, io voglio capire le cose. E lei mi diceva, ma sei matto? Certo, e lo sono volentieri.